La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata speciale della settima ossessione. Noi ci eravamo salutati esattamente una settimana fa, anzi meno una settimana fa, perché l'ultima puntata è andata in onda di venerdì, e adesso siamo di nuovo qui perché l'occasione è quella di inaugurare la festa della Stella Rossa di Arci Firenze, che comincia quest'oggi a Firenze al circolo di Rifredi di via Vittorio Emanuele. È un festival pieno di eventi, di talk, dibattiti, presentazioni e anche musica, tanta musica soprattutto la sera. Infatti noi ci troviamo proprio qua, è la puntata, diciamo, finale, conclusiva della stagione della settima ossessione, in esterna proprio al circolo di Rifredi, dove c'è proprio la postazione di Nova Radio. Qui si sta allestendo tutto, tra poco mi raggiungerà anche la colonna di Nova Radio, Martina Agnoletti. Però siamo qua, la quinta colonna, mi dicono, di Nova Radio. E comunque questa è l'occasione non solo per farci i saluti definitivi e per darci l'appuntamento al prossimo anno, ma anche per vedere quello che succederà un po' nei cinema a partire in questi due mesi, cioè luglio e agosto. Prima però fatemi fare un saluto caloroso e anche dei complimenti. Intanto ci ha raggiunto anche Martina. Ciao Martina.
Eccoci.
Ciao Martina. Allora, no, volevo soprattutto fare i complimenti prima di addentrarci nelle uscite cinematografiche di questi due mesi di luglio e agosto che ci aspettano. Che sono qui davanti a noi, e salutare Alessio Nencioni e tutti gli organizzatori e le organizzatrici di questo straordinario festival, il FUF, Florence Underground Film Festival, che si è tenuto a neanche un chilometro di distanza da qua, al circolo del Campino, sempre dell'Arci, a Firenze, in zona Careggi, sabato e domenica, tra l'altro con un grande afflusso di persone, veramente c'erano tantissime persone che sono venute a vedere i cortometraggi che erano stati selezionati da Alessio Nencioni e tutti i suoi collaboratori e tutte le sue collaboratrici. Festival Underground, cioè quel festival che ha, diciamo, accolto nel suo cartellone, nel suo programma, tanti cortometraggi. Pensa, per essere la prima edizione ne hanno ricevuti 100, poi ovviamente se ne facevano 100 durava una vita, però hanno fatto una selezione di 12 cortometraggi, hanno scelto quelli che hanno reputato migliori. Poi,
ma è un periodo buono, no, per i cortometraggi?
Sì,
negli ultimi anni vanno,
sì, diciamo, forte. Diciamo sì, vanno molto forte. Poi sai, il circuito dei cortometraggi è quello dei festival, cioè purtroppo le sale cinematografiche non possono proiettare un corto, perché un corto può essere anche di 30 secondi, un minuto, due minuti. Poi ci sono anche corti più lunghi che arrivano anche 15, 20, 25 minuti, e quindi l'occasione per farsi vedere e anche per farsi le ossa per questi registi che non hanno magari neanche l'ambizione di diventarlo, ma si vogliono cimentare appunto con le riprese, con una storia e tentare, no, di diffondere il proprio cortometraggio in questi festival. E questo era, diciamo, una tipologia di festival che mancava un po' soprattutto nella città di Firenze, perché qui si parla di ci sono anche altri festival di corti a Firenze, però diciamo sono festival, passami il termine, più d'élite, perché qua si parla soprattutto di corti amatoriali fatti da persone, appunto, come dicevo, che non hanno le ambizioni ma che hanno una passione legata al cinema, eccetera, e con basso budget, in alcuni casi anche nullo. Poi ci sono delle cose, questo non vuol dire che sono fatti male, nel senso la qualità video è molto buona, in alcuni casi ci sono anche ottimi attori, e quindi però la risposta sia dei partecipanti sia del pubblico è stata ottima, l'organizzazione impeccabile. Sono stati due giorni, io sono stato presente perché mi avevano inserito
in giuria,
esatto, tra l'altro
come rappresentante di Nova Radio,
esatto, è
un
stato
ruolo importante,
un grande piacere. Ho assegnato il premio Nova Radio alla regista Greta Amadeo, che purtroppo non è potuta venire lì, quindi il premio ce l'ha ancora, è ancora nelle mani di Nencioni, di tutti gli organizzatori del festival, tra l'altro dei premi fatti da un artista bravissimo, tutto con materiale riciclato, insomma dei premi molto
anche
belli.
I premi erano
poi magari
belli,
cercherò magari di recuperare il premio di Nova Radio che aveva assegnato a questa regista per un corto che si chiama Ci vorrebbe un amico, magari lo porteremo lì in redazione negli studi di Nuova Radio e ovviamente è ospite la regista in una delle prossime trasmissioni della settima ossessione a partire da settembre, quando ripartiremo. Se ripartiremo, non so se mi avete confermato o no, non lo so.
dipende come vai oggi,
non lo so,
Daniele.
C'è il contratto, sto guardando il direttore se aggiro, se mi sta sentendo.
Per fortuna no. Comunque siamo, come hai detto tu, stai chiudendo la trasmissione oggi, di fatto è l'ultima puntata un po' off, perché l'ultima vera puntata è stata
venerdì
scorso. E appunto c'è poi la pausa estiva, tornerà in onda a settembre. Si spera anche di nuovo con le dirette da Venezia,
quello
quell'appuntamento
già
speriamo
prima, insomma,
già prima della
posso dirti già 28 di agosto, dai.
Già il 28 di agosto. Vabbè, saremo pronti e preparati per accoglierti in onda con queste dirette speciali del Festival di Venezia. Però qui siamo oggi per parlare di film estivi, delle programmazioni.
Della programmazione. Allora, devo dire, prima di tutto facciamo una premessa, non c'è un granché. Ecco, partiamo da questo presupposto, perché mi ricordo che lo scorso anno eravamo sempre qui, parlavamo di Barbie, di Oppenheimer, non avevamo idea che riuscissero poi ad incassare tanti soldi come hanno fatto, però effettivamente sono stati due grandi successi. Devo dire che guardando un po' le uscite che ci saranno in questi due mesi, luglio e agosto, non si vedono all'orizzonte, diciamo, dei front runner, dei titoli che potranno incassare molto al box office. Però devo dire che siamo in un momento in cui c'è un film che probabilmente batterà persino il record che per ora appartiene, stagionale, che appartiene a Paola Cortellesi, di 36 e rotti milioni incassati con il suo C'è ancora domani, che nonostante sia già disponibile sulle piattaforme, è uscito in un video eccetera, ancora fa miete successi a giro per le arene estive. E però c'è da registrare il grandissimo successo del secondo film di Inside Out, che in poco più di una settimana in Italia ha già incassato oltre 30 milioni di euro, con 4 milioni e mezzo di italiani che sono andati a vederlo. Un risultato del tutto inaspettato, perché stiamo parlando di un film che esce a distanza di quasi 10 anni dal primo, Inside Out, che è stato a sua volta un grande successo, ma si era fermato a 25 milioni di euro, che comunque era un incasso più che dignitoso. Però stavamo parlando di quasi 10 anni fa, in 10 anni sono
cambiato tutto,
si sono affermate le piattaforme di streaming, però ecco, un successo veramente incredibile, e credo che continuerà, perché appunto nel giro di pochissimi giorni riuscirà a superare l'incasso anche di Paola Cortellesi di C'è ancora domani, e quindi oltrepassare i 36 milioni di euro, con l'obiettivo dei 40 milioni impronosticabile, ma veramente alla portata. Quindi diciamo che non ci sarà una replica di Inside Out quest'estate, non ci sarà tantomeno un Barbie e un Oppenheimer, però ci sono dei titoli comunque interessanti da segnalarvi, e il primo uscirà proprio domani, e sto parlando di Horizon parte 1, per l'esattezza Horizon An American Saga capitolo 1, che è la nuova epopea targata dall'ultimo attore / regista di film western che è rimasto in America, che è Kevin Costner, che noi ricordiamo per Balla coi lupi, che incassò bene, poi vinse addirittura 7 Oscar, e poi si è cimentato molte altre volte nel corso degli anni come attore di film western, e ne ha diretti anche alcuni. Però questo è il progetto della vita di Kevin Costner, che appunto porta al cinema un film progettato su 4 parti. Domani arriva la prima parte, dura soltanto 3 ore, ma insomma niente,
cioè,
di
4 parti da 3 ore è incredibile.
4 parti da 3 ore l'uno, sì. Siamo alla metà degli anni 50, poco più avanti della metà degli anni 50 dell'Ottocento, alle soglie della guerra civile americana, quando racconta appunto la storia di di alcuni coloni, no? Che cercano di fondare una civiltà, una popolazione, una città, il villaggio, eccetera, nelle terre dei nativi americani. Quindi è un progetto molto ambizioso, pensa che è costato ogni capitolo 100 milioni di dollari.
Ma sono tutti già girati oppure?
No, ha girato soltanto i primi due e la prima parte appunto uscirà domani, che è stata presentata anche al Festival di Cannes fuori concorso, mentre la seconda parte, sempre della durata di 3 ore, uscirà il 15 di agosto, per Ferragosto, anche in Italia. Quindi, insomma, appassionati di western, visto che è un genere che ormai possiamo dire quasi del tutto inesistente, no? Ci sono dei film che magari si contaminano con il genere western al cinema negli ultimi anni, o dei rimandi, no? alla poetica, all'immaginario western, ma non c'è un western vero e proprio da molti anni al cinema.
A te piace il western? Come ti rapporti con questo genere classico del cinema?
Io l'ho sempre guardato, non rientra tra i miei preferiti, ti devo dire la verità, però c'ho avuto un padre che non è mai stato un grande appassionato di cinema, ma è stato un grande appassionato di cinema western, e quindi da piccolo mi sorbivo indirettamente i film di John Ford. Posso dire che non sono stati quelli che poi mi hanno fatto scattare la scintilla, sono stati altri registi, altri generi cinematografici, però John Wayne era sempre sulla bocca di mio padre, perché tuttora, che ormai insomma oltrepassato la soglia dei 70 anni, facendo zapping su canali tematici, trovo un film western che sia di basso valore, sia un capolavoro tipo Ombre Rosse, Sentieri Selvaggi, che ha visto e rivisto, si sofferma sempre. Quindi devo dire che l'ho visto, magari non
cioè fanno parte un po' della tuo bagaglio affettivo,
fanno parte del mio,
diciamo,
bagaglio sì affettivo, il cinema western, sì. Sicuramente, però posso dire che non rientra forse tra i miei generi, però è un genere che fa parte della storia del cinema. Ho citato John Ford, John Wayne, che
mi
sono,
sto chiedendo
anche Clint Eastwood.
Con che coraggio, con che animo, no? Anche se un grande, sì, Kevin Costner si confronta con questo genere, soprattutto mettendo, sì, in campo un progetto così ambizioso. Ci sarà da vedere se poi diventa un progetto di successo, oppure se appunto scontrandosi con questi giganti del passato ne subirà un pochino.
Sì, perché ci ha messo proprio soldi di tasca sua. Perché uno che pensa a Kevin Costner. Che va da un produttore, che comunque Kevin Costner, vabbè, però va da un produttore e gli dice: oh, io voglio fare un film della durata di 12 ore di film, che me lo finanzi? Cioè, ti capito, è proprio così, dritti al sodo, gli avranno strapuzzato gli occhi i produttori a lui, e quindi, essendo Kevin Costner, avendo anche un conto in banca, diciamo, abbastanza bello solido, allora ho detto: va bene, mi avete rotto, lo finanzio io, lo giro io, lo produco io, sono io il regista, io lo sceneggiatore, tutto quanto.
Vedremo.
Quindi,
quando hai detto che esce?
Esce domani la prima parte, poi la seconda parte, sempre della durata di 3 ore, il 15 di agosto. Quindi chi non sa cosa fare a Ferragosto può andare al cinema a vedere
per ore.
L'epopea western per ore. Sì, certo, passi 3 ore, così se uno vuole evitare il classico, come dire, la classica gita fuori porta di Ferragosto, il barbecue, eccetera, può andare sicuramente al cinema a vedere Kevin Costner e la sua epopea western. Va bene, questo insomma è il titolo sicuramente di punta di questo fine settimana che ci aspetta. Poi, andando avanti, è già successo qualche settimana fa con la serie TV di Valeria Golino, L'arte della gioia, che è stata programmata nei cinema divisa in 2 parti, e poi che sarà invece disponibile su Sky a partire da ottobre-novembre di quest'anno, se non addirittura il prossimo anno. Continua anche la proiezione di altre serie televisive di Sky, e questa è una serie anche molto, molto attesa, perché se ne parla già da diverso tempo. Sto parlando di Dostoevsky, che è una serie TV dei Fratelli d'Innocenzo. I Fratelli d'Innocenzo li conosciamo per questo folgorante esordio dal titolo La Terra dell'Abbastanza, che appunto fu presentato al Festival, non mi ricordo se è di Locarno o di Berlino, ormai qualche anno fa. Poi il loro successo si è consolidato con Favolacce, questo ricordo. Tra l'altro è uno dei primissimi film di cui parlammo all'esordio della settima sessione del 2020, alle soglie del Covid. Forse una delle primissime puntate avevamo un collegamento con Berlino.
Un esordio che rimarrà nella storia.
L'esordio rimarrà nella storia. E adesso si cimentano nuovo per la prima volta con questo progetto che vede protagonista Filippo Timi nei panni di un detective della polizia che deve indagare su un serial killer che uccide le vittime lasciando un foglio accanto alle proprie vittime con dei versi tratti dalle opere di Dostoevsky. E tra l'altro appunto la serie si chiama Dostoevsky,
quindi un soggetto comunque super originale.
È un soggetto originale, è una serie che sarà programmata al cinema soltanto dall'11 se non sbaglio al 17 luglio, quindi ci saranno soltanto pochi giorni per poterla vedere. Si potrà vedere tutta insieme, non sarà come quella dell'Avolino che c'è una parte prima e poi dopo due settimane un'altra, invece sarà l'atto 1 e l'atto secondo tutti nello stesso momento, quindi non ci sarà divisione in capitoli. E quindi immagino che la durata sarà molto superiore alle 3 ore di Kevin Costner, perché sono, se non sbaglio, 6 gli episodi da quasi un'ora l'uno, quindi magari non si va a ridosso delle 6 ore, ma si superano forse abbondantemente le 4:45, 4:50, 50, se non 5 ore totali. Quindi un progetto anche qui molto interessante, perché ha riscosso grande successo a Berlino, dove è stato presentato, ne hanno parlato molto bene, quindi insomma c'è molta molta curiosità. Sicuramente non un titolo estivo, sai, dice, è leggero l'estate, no, invece qui morti, là i western a cavallo, qui invece un serial killer che miete vittime, insomma. Abbastanza
cupa come cupa, uscita, abbastanza diciamo. Cupa, sì, poi sì, bisogna vedere in che modo è improntata questa storia, no? Se è più sul noir oppure
io credo sia molto a tinte noir. Se tu vai a vedere sul web il trailer, senti la voce fuori campo di Filippo Timi e insomma le tinte sono molto noir.
Ho
sicuramente
capito.
Quindi ci sarà molta molta curiosità per vedere questa Dostoevsky. Lo stesso giorno, l'11 luglio, esce anche un film intitolato Fly Me to the Moon con Scarlett Johansson e Channing Tatum, che racconta la storia, che forse magari tutti non conoscono, del piano B che gli americani avevano alla vigilia, diciamo, della partenza della navicella che poi andò sulla Luna, cioè per la conquista della Luna. Nel 1969 Armstrong e tutti gli altri astronauti, perché si erano preparati un piano B. In che senso? Nel senso che addirittura siccome stava crescendo molto in quel periodo anche la conquista spaziale da parte dei russi, no? Dell'Unione Sovietica, almeno all'epoca
eravamo in piena corsa allo spazio.
Dice, ma se dovessimo fallire, se il razzo che noi lanciamo con gli astronauti, poi c'erano stati vari Apollo, no? Ti ricordi?
Certo.
Alcune missioni fallite, morti eccetera, dovesse fallire anche questa volta, noi possiamo perdere la faccia soprattutto con il nostro popolo e anche con i nostri avversari dell'Unione Sovietica. Quindi che cosa facciamo? Quello che magari i complottisti dicono ancora, che cosa è successo con la conquista della Luna, cioè che è tutta una cosa finta.
La messa in scena. Quindi era realmente pronta la messa in scena.
Esatto, loro stavano girando un filmato in studio. Scarlett Johansson fa tipo la produttrice di questi studios dove giravano dove hanno ricreato il set della Luna proprio, e con gli astronauti, per far vedere quantomeno ai loro nemici storici dell'Unione Sovietica che loro invece la Luna avevano conquistata. Tant'è che se tu vedi il trailer c'è anche una battuta che fa Scarlett Johansson, a un certo punto dice che era un progetto che faceva acqua da tutte le parti, perché c'era anche molta cialtronaggine, perché era molto improvvisato. A un certo punto si sente nel trailer Scarlett Johansson dire, vabbè, era meglio se l'avevamo fatto fare a Kubrick, no? Perché molti dicono che lo sbarco sulla Luna è stato filmato proprio da Kubrick, no?
La narrazione del complotto
dice, no, è stato un film di Kubrick. E quindi questa forse probabilmente è una battuta
non casuale, sicuramente.
Va bene, poi
andiamo avanti.
Questo è l'11 luglio.
Crimini,
spazio, western. Vabbè, poi c'è un bellissimo film di Luchino Visconti che ritorna al cinema restaurato proprio in quel weekend, Rocco e i suoi fratelli. E andando ancora più avanti, invece, vi segnalo che per gli amanti dei cinecomics c'è un film, anche questo molto atteso, Deadpool e Wolverine, che si trovano insieme. E, è un film, ora sono tanti, un bel periodo che non escono film su supereroi, perché diciamo che è un momento in cui la Marvel non sta vivendo proprio un bel periodo. Ora, questo film non è della Marvel, quindi della Disney, ma è un film della Sony, se non sbaglio, quindi della concorrenza, anche se poi fanno accordi per far sì che i personaggi dell'uno possano andare nell'altro, eccetera. E gli ultimi film della Marvel che sono usciti al cinema hanno deluso non solo per la qualità, ma anche per un incasso veramente misero. Quindi Deadpool è un cinecomics, uno di quelli, diciamo, red banded, come lo chiamano in America, cioè col bollino rosso, perché è un sacco di parolacce, soprattutto è uno di quei supereroi sboccatissimo,
un po' un antieroe,
esatto, interpretato ancora una volta da Ryan Reynolds per la terza volta, che incontra il Wolverine originale di Hugh Jackman.
È bello sentirti parlare, non si capisce, ma guardarti in faccia si capisce il poco entusiamo
sì,
che
no,
hai,
vabbè,
che
è percepibile, sì,
ormai
sì,
è noto, no,
lo devo dire per dovere di cronaca,
il poco entusiasmo
ormai
che suscita
mi conoscono esatto, suscita molto. Infatti io il 24 luglio sono in ferie, sarò in Sardegna,
ci teniamo a puntualizzarlo, ecco, non andrò al cinema,
sono sicuro,
però, lo dobbiamo raccontare, lo mettiamo
esatto,
in questa carrellata
dobbiamo dirlo assolutamente,
facciamo il nostro mestiere, anzi il tuo.
Allora, io vedo qua che c'è vicino a me Stefano Patrizio, il nostro grandissimo tecnico, e probabilmente già, perché ne avevamo parlato se non sbaglio, no, con lui. Vedo che c'è uno switch di che si sta sedendo accanto a me, l'ottimo Stefano. Ciao Stefano.
Intrometto.
Ti devo intromettere, perché di questo film ne parlammo, se non sbaglio, qualche mese fa, perché tu mi dicesti: ma hai visto il trailer del film Borderlands di Eli Roth, che tra parentesi vive anche a Firenze, non lo sapevi?
Questo non lo sapevo.
Se ci sta ascoltando, magari lo invitiamo anche qua.
Assolutamente, sarebbe il caso.
Sì,
se venisse sarebbe molto bello, perché
le domande
sarebbero tantissime.
Sarebbero tantissime, esattamente, anche su certe sue posizioni politiche, ma vabbè, ma quelli lasciamo perdere. Borderlands,
sì.
Tu lo conosci bene questo...
Allora, io conosco il franchise del videogame, perché è una trasposizione della serie dei videogame cinematografica, che è un'operazione che viene fatta ormai da qualche anno. C'era stata la serie TV che ha fatto molto successo su The Last of Us, per esempio,
per quanto
quella fosse già un videogioco molto cinematografico, questo invece no. Infatti sono piuttosto curioso di sapere che cosa ne tireranno fuori. Nella community dei giocatori c'è grande divisione, anche se
scetticismo anche forse,
più che altro sono state molte criticate le scelte di casting, ovviamente.
Diciamo che non so se avete presente, no, la storia, ma diciamo dal trailer sembra un film molto fracassone.
È chiaramente un film fracassone, la serie dei videogiochi è una serie volutamente fracassona, in cui si ride tanto, si gioca tanto. Tu sai di che gioco stiamo parlando? Forse
no, io non lo conoscevo, fin tanto che non ho visto il trailer io non conoscevo questo Borderlands. Okay,
diciamo, Borderlands è la serie di Borderlands, è il videogioco, o uno dei videogiochi, ma senz'altro quello che ha fatto più successo, del genere looter shooter, ovvero si spara sostanzialmente, è uno sparatutto in prima persona.
Insoggettiva. Io mi ricordo che da piccolo giocavo a Doom.
Esatto,
è la stessa cosa.
Esatto. Diciamo,
però Doom era più sobrio.
sì. La meccanica del gioco è quella di Doom, ovvero cioè, si vede l'arma, le mani che tengono l'arma e si spara a questi nemici. Il punto del gioco è la base della sua longevità è che non si smette mai di trovare nuovo bottino. Ecco, si va a uccidere un determinato nemico perché questo nemico potrebbe avere un bottino particolare,
un po' come Metal Slug, ti ricordi? Esatto. Che tu uccidevi e ti dava una ricompensa, no?
esattamente. E la base della sua longevità è che le possibili combinazioni di queste armi o di questi scudi o di questi, insomma, di questi oggetti
sono tantissime
e c'è una...
finché durerà tantissimo, perché tutte le volte che si uccide qualcuno
credo che questa parte forzatamente l'avranno dovuta per forza togliere. Ma avranno mantenuto, ed è un altro del motivo del grande successo rispetto a altri looter shooters, e che è una serie molto che un po' si presta
al cinema,
c'è una storia.
Chi non conosce la storia come me, vedendo il trailer, mi è sembrato subito un incrocio tra un Mad Max e un Guardiani della Galassia, però non c'entra niente, tu mi dirai. Però ti dico da io profano che non conosco il...
Sai che se invece in realtà non ci sei andato molto lontano, perché come Mad Max l'ambientazione di Borderlands è in un mondo post-apocalittico, non è teoricamente, ora non so come sarà nel film, ma nel videogioco non siamo sul pianeta Terra, siamo su un altro pianeta, che si chiama Pandora.
Non è lo stesso di quello di James Cameron, Pandora.
No, non è la stessa.
Ci sono tanti pianeti che si chiamano Pandora.
È un nome che ha avuto che ha fatto successo. E poi nel terzo capitolo, che in realtà è il quarto capitolo, ma si chiama 3 lo stesso, si esplorano addirittura altri pianeti ancora. Quindi comunque un mondo post-apocalittico, c'è stata una grande apocalisse, ci sono dei simili alieni, ci sono delle bestie strane. E questo è una parte indispensabile, centrale del gioco.
Questo.
Mi torna però anche i Guardiani della Galassia, al di là delle esplorazioni, perché un tono, una certa ironia, autoironia che nel film c'è rispetto al supereroismo dei Guardiani della Galassia, è presente questa cosa, è presente anche nel videogioco, perché c'è molta autoironia sullo sparatutto.
Sullo sparatutto. E la domanda sorge spontanea, no? Poi magari chi ci sta ascoltando in questo momento potrà andarsi anche a vedere il trailer, le immagini, e dirà: ma che cosa ci fanno quei due attrici del calibro di Jamie Lee Curtis e Kate Blanchett?
Che sono le due più criticate del cast.
Prima ancora di vederlo, solo di un trailer di 2 minuti.
Sì.
Aveva voglia di divertirsi Kate Blanchett, o forse di... perché poi non è detto che il film possa incassare, che ne so, chissà quanti soldi,
Ma io spero.
Un classico blockbuster estivo, da puro intrattenimento, dove non c'è da ricamarci sopra e tutto quanto. L'Airot lo conosciamo anche per la saga di Hostel, quindi per il genere horror, splatter addirittura. E non so cosa, se andarlo a vedere o no. Tu che so, amico, tu lo
andrai
a vedere sicuramente.
Io andrò a vederlo, non so se riuscirò ad andare a vederlo proprio il giorno della sua uscita, perché è il 9 di agosto.
7 di agosto.
Comunque, cioè, non toglie che io sarò
in piena estate
in Finlandia.
Ah, sei in Finlandia? Magari lo trovi in finlandese, potrebbe essere.
Io penso che
conosci la storia,
Io temo però che anche in Finlandia ci sia il fatto che ci sono i film in lingua originale al cinema e non sono doppiate.
Ah, vabbè.
Un po' come in altri
come
paesi.
Come in altri paesi, sì. Cioè, in Italia abbiamo sta sciagura del doppiaggio, possiamo dire.
Questo ne parliamo da un'altra volta.
No, scherzo, sono bravissimo. Come si dice, sono bravissimi i doppiatori italiani, assolutamente.
Però potrei andarlo.
Sono bravissimi. I numeri uno.
A vederlo, ecco, quello sì. Se non sarà proprio il giorno dell'uscita...
Magari sì, sai, essendo in piena estate non è che c'è tanta concorrenza, quindi 2 o 3 settimane lo terranno. Magari al tuo ritorno in città,
lo spero.
Giorno, disfini anche le valigie, vai direttamente a Borderlands
anzi esclusivamente in lingua originale.
E chissà poi se magari faranno anche qualche anteprima, perché di solito i film che escono in estate fanno anche delle anteprime qualche giorno prima. Non ne ho notizie però a riguardo, devo dirti la verità. Va bene, e...
chiudo dicendo che non mi aspetto un capolavoro.
Non c'è una cosa divertente. Io mi sa che dovrò riaprire la trasmissione verso il 15 di agosto per fare una puntata speciale di Borderlands, assolutamente. Quindi tieniti libero.
Va bene,
dopo Ferragosto che faremo uno speciale Borderlands, assolutamente. Va bene, grazie Stefano, vedo che ci lascia e torna Martina per il nostro viaggio nelle uscite cinematografiche estive. siamo a Ferragosto. Cara Martina, tu cosa farai a Ferragosto? Sarai a Firenze o nei dintorni?
Non lo so, sappiamo, sarai... sicuramente sarà la settimana di chiusura della radio, per
cui ecco, quindi...
o a casa o nei dintorni
o
di
nei
casa
dintorni.
Non in ferie, perché
si lavora periodo...
sempre. No. No, no, cioè sì, in ferie, però non all'estero, in vacanza,
non
in reale vacanza,
al
diciamo,
massimo,
fuori,
che
ecco.
Ne so, Tonfano, Viareggio, queste parti qua.
Ma ti dirò di Casentino, Val di Chiana.
Ah, Val di Chiana, beh.
Questa è la zona.
L'Aretino, insomma.
Sì, esatto.
Bene, bene, bene. Va bene, e allora, eravamo appunto arrivati al 7 di agosto, arriviamo al weekend di Ferragosto, come abbiamo detto il 15 sarà la seconda parte di Horizon, an American Saga di Kevin Costner, e il 14 agosto un altro titolo che ha fatto la storia del cinema di fantascienza, fanta horror, diciamo, Alien, che sicuramente tu conoscerai, il primo film risale al 1979, lo storico film cult con Sigourney Weaver, che tra parentesi sarà leone d'oro alla carriera alla prossima mostra del cinema di Venezia. Sigourney Weaver nel ruolo dell'eroina Ripley, il film di Ridley Scott del 79. Un altro spin-off è stato fatto, spin-off o prequel, reboot, chiamato come volete, su Alien, intitolato Alien Romulus, di tale Fede Alvarez, che non conosco sinceramente, ci riporta proprio ancora prima del 1979, quando nasce appunto la storia con questa strana creatura, no, che prende forma nei corpi umani e in quant'altro. Io ringrazio qua che ci sono venuti a dissetare, e fa sempre piacere, grazie al nostro Stefano. E, il 14 agosto, in quel weekend, uscirà un altro reboot di un film che ha fatto la storia del cinema, anche devo dire in negativo, perché è un film che ha segnato in tutto e per tutto, devo dire, la carriera dell'attore protagonista Brandon Lee. Sto parlando del Corvo. Purtroppo Brandon Lee perse la vita per quel tragico incidente dove una pallottola lo colpì, una pistola carica lo colpì, e purtroppo restò ucciso Brandon Lee, l'attore del Corvo, film cult appunto degli anni 90. Torna al cinema questo film in una nuova versione, con un nuovo attore ovviamente, l'attore è Peter Sarsgaard, che l'abbiamo conosciuto anche in ruoli abbastanza sempre molto, non dico ambigui, ma anche molto terrorizzanti. È stato il pagliaccio It nei due film che sono stati fatti, tratti dal romanzo di Stephen King. Quindi un'altra operazione di rifacimento di questo cult anni,
esatto,
90, che torna appunto al cinema. Anche qui c'è, come dicevamo prima con Stefano, su Borderlands c'è molto scetticismo, perché è davvero un film rimasto nella storia anche per questo tragico evento che ha tolto
che poi
la vita.
Dovettero usare gli espedienti, no? Per,
sì, dovettero
perché
usare...
erano a metà delle riprese,
esatto.
Tra l'altro, tragici destini della famiglia lì, insomma,
della
non
famiglia
proprio
lì,
fortunati,
esatto, esattamente, come... esattamente. No, sai quando si dice una sciagura che si abbatte, è stato in questo caso. E quindi siamo al weekend di Ferragosto, passato il weekend di Ferragosto, ecco, forse un altro film che può davvero rivitalizzare il box office dopo Inside Out, un altro cartone animato, e sto parlando di Cattivissimo Me, capitolo 4, quindi con tutti i Minions che ormai sono diventati dei personaggi che spopolano,
anche
davvero,
loro
si tramandano,
sì,
ormai,
sì, sì.
Sono,
no,
sono parte
meme
di una generazione, sì. Fa, perché il primo Cattivissimo Me addirittura è del più di quasi 10 anni fa, se non di più,
se forse anche di più,
forse
esatto,
anche
esatto.
Di più. Però i Minions non passano mai di moda, no? E quindi si alternano un po' tra Cattivissimo Me e i nuovi film dei Minions, però i Minions sono sempre presenti anche Cattivissimo Me.
Stiamo parlando almeno due minuti di Minions,
sì, esatto.
Vorrei sottolinearlo.
Tra l'altro io ho pure una maglietta dei Minions,
questo,
io,
esatto,
ho una maglietta dei Minions, quindi, che utilizzavo pure per andare a lavorare, pensate come sono ridotto.
A consegnare la posta
con i Minions,
molto simpatico,
sì,
e rassicurante,
sì, sì.
Anche
sì, no, però la utilizzavo perché era molto leggera e sai, soprattutto d'estate, a consegnare la posta faceva abbastanza caldo.
Sto divagando.
Sì. E quindi questo nuovo capitolo probabilmente potrebbe incassare molto bene, quindi un altro cartone animato è atteso come la manna dal cielo dagli esercenti, come Inside Out, però appunto si deve aspettare ancora più di un mese e mezzo prima che esca nei cinema italiani. Bene, siamo arrivati a fine agosto, poi ritorneremo noi a settembre, però posso concludere questo viaggio nelle uscite cinematografiche con una notizia di ieri, quello che sarà il film di apertura di Venezia 81, un'apertura fuori concorso che mi ha lasciato, devo dire, abbastanza perplesso. Sto parlando di Beetlejuice, che è il sequel di Beetlejuice Spiritello Porcello.
era un film cult
di Tim Burton, uno dei primi film, se non il primissimo film della filmografia di Tim Burton,
con Winona Ryder,
Michael Keaton, che ritornano tutti nel cast con l'aggiunta della nuova compagna di
Tim Burton,
che è Monica Bellucci. Ci sarà anche Monica Bellucci, Willem Dafoe, insomma un gran cast però devo dire effettivamente un film Tim Burton non azzecca secondo me più una da minimo 20 anni. Cioè sono da Fabbrica del cioccolato, perché sì, la Fabbrica del cioccolato Tim Burton non mi ha lasciato entusiasta, insomma. Da ben prima che Tim Burton decisamente non probabilmente il suo ultimo bel film, veramente bello, perché c'aveva anche degli echi molto felliniani, era Big Fish. Poi dopo quello diciamo che si è perso un po' tra film non riusciti in tutto e per tutto, sì. Poi il connubio con Johnny Depp è venuto meno, e c'è stato anche Sweeney Todd, ecco, ma dei film sicuramente a cui mancava l'impronta di questo mondo immaginario, no? Si parla appunto di uno dei registi più visionari, no? della storia del cinema contemporaneo, come Tim Burton, e effettivamente sono tanti anni che Tim Burton non tira fuori un film come appunto il primo Beetlejuice, Edward Mani di Forbici, sì, certo. Insomma, film che anche questi sono diventati dei piccoli grandi cult, e quindi c'è un po' sicuramente di scetticismo verso un'apertura del genere, non tanto anche per appunto la carriera di Tim Burton, che è a un momento diciamo abbastanza morto, ma anche per la scelta di un film tutto sommato, anche se sarà, magari potrebbe essere anche la rinascita di Tim Burton, ma è un film che effettivamente si parla molto di cinema commerciale, senza nulla togliere ovviamente al cinema commerciale, per carità di Dio, il cinema è intrattenimento, divertimento, evasione, tutto quello che vuoi, però ricordiamoci pur sempre che siamo ad una mostra del cinema, no? Ed esordire con un film di intrattenimento puro, fantasy eccetera, come è quello di Tim Burton, ai più fa storcere il naso, però come dire, prima vediamolo e poi giudichiamo, perché magari potrebbe davvero segnare una nuova rinascita di Tim Burton. Io ho visto il trailer, sinceramente non mi ha detto granché, però magari mi sbaglio. Questo però farà contenti chi insomma è appassionato anche di glamour, perché il primo giorno di Venezia può contare su un red carpet mica da poco, perché si parla appunto di Michael Keaton, si parla di Monica Bellucci, si parla di Winona Ryder, di Willem Dafoe, lo stesso Tim Burton, insomma un'apertura con un gran cast. Fai conto che la scorsa Venezia c'era la moria di attori,
per lo sciopero
che c'è stato ad Hollywood, nonostante i tanti film in concorso come Yorgos Lanthimos, che poi ha vinto con Povere Creature, che c'aveva appunto Emma Stone nel cast, Emma Stone non era presente appunto per la questione dello sciopero. Quindi quest'anno sicuramente l'apertura sarà subito a questo livello col botto, perché è molto probabile che tutto il cast sia al completo, e quindi per questo sicuramente saranno contenti anche tutti i fotografi, i giornali, ma anche insomma il
anche
turismo,
il pubblico.
Che appunto fa parte anche del contesto del cinema. Poi magari si vede sfilare anche tre quarti di influencer che magari di cinema sono lì perché gli hanno dato l'invito degli sponsor, Ma vabbè, ormai sono questi i tempi che ci dobbiamo fare.
Sono esempi appunto dei remake, dei sequel. Dei soggetti che vengono ripescati,
guarda,
colgo
l'occasione, abbiamo citato gli influencer non a caso, perché volevo cogliere appunto questi ultimi minuti per esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà a tutti gli straordinari professionisti della redazione di The Hollywood Reporter Roma, che si sono licenziati in blocco un paio di giorni fa semplicemente perché erano tanti mesi che non ricevevano soldi, pagamenti, e purtroppo è una situazione che si è protratta per tanto tempo. Sono stati fatti più scioperi, poi le promesse dell'editore per far finire lo sciopero non combaciavano con la realtà dei fatti, quindi si parla davvero di 8-9 mesi di arretrati di stipendio, quindi un danno veramente molto forte al lavoro e alle vite di questi giornalisti, che alcuni di essi, tipo Manuela Santacaterina, ormai di casa alla Settima Ossessione, interviene spesso, è intervenuta anche Martina Barone, Andrea Giordano, insomma, chi tra collaborazioni, chi invece proprio giornalisti assunti proprio stabili nella redazione, si sono ritrovati appunto senza lavoro per questa promesse purtroppo non mantenute. No? Sappiamo che siamo una realtà come Nova Radio sempre molto attenta anche alle questioni del lavoro, no? Soprattutto appunto la GKN, quindi
che sarà fra l'altro presente, esatto, anche qui alla festa, sì, sabato e domenica, con due momenti diversi, sì, quindi ti ringrazio per aver parlato anche di questo caso e questi lavoratori.
Scrivere di cinema, come ho detto prima di sapere questa notizia, no? Che poi ha avuto anche un eco mediatica molto, molto forte anche su siti che non si occupano di cinema, come il Post, come Repubblica, come tanti altri. Scrivere di cinema, parlare di cinema, scrivere saggi, editare libri, eccetera, è per alcuni un lavoro. Cioè, sembra che in Italia, in particolar modo, poi si dice: sì, ma di lavoro che fai, no? Quando tu li vai e dici: sì, vabbè, faccio il critico, scrivo recensioni, scrivo articoli sul cinema. Sì, ma di lavoro che fai? E io faccio questo di lavoro. E quindi questi facevano questo di lavoro e si sono ritrovati, e hanno fatto bene, secondo me, a tagliare i ponti davvero di tutto e a mettere una testata. Poi, tra l'altro, è importante, non stiamo parlando di un blog, no, aperto così.
Poco,
una testata importante come The Hollywood Reporter, che è una testata storica d'oltre manica, diciamo, che poi ha avuto appunto da poco più di un anno anche la sua versione romana, che appunto è inaugurata con tutti i migliori auspici e poi finita veramente nel peggiore dei modi. Quindi, insomma, per farla breve, la vicinanza totale da parte mia di tutta la trasmissione è ai giornalisti e alle giornaliste di The Hollywood Reporter Roma, e che sicuramente troveranno un'altra sistemazione, questo è poco ma sicuro.
E gli diamo la vicinanza anche di Nova Radio. Insomma, le cose le abbiamo dette oggi.
Beh, sì,
Daniele,
dai, abbiamo fatto una panoramica generale, poi ci sono tante altre uscite, però mi sono soffermato su quelle con più,
diciamo, più attese,
più attese, ecco, più attese,
sì, hype, sì, come
sì,
si dice.
Sì, assolutamente.
Benissimo, noi siamo qui in piena festa, sì, si sta animando, è arrivata la band di Giancane, stanno iniziando a scaricare per montare il palco e iniziare il soundcheck.
Giancane, che magari chi ci ascolta lo conosce anche per Zero
qualche
Calcare.
Qualche cinefilo, ecco, esatto, sì, qualche appassionato anche di serie di Zero Calcare.
Grande amico di Zero Calcare, protagonista di tutte le sue sigle, di tutte le sue colonne sonore.
Quindi venite a sentirlo stasera qui a Stella Rossa all'SMS di Rifredi, perché l'ingresso è gratuito, lo ricordiamo. Tra pochissimo anche l'inizio ufficiale della festa, con il primo talk dedicato alla Galassia Nera e insomma al problema, alla militanza nera.
Molto attuale anche questo,
molto attuale,
visto le ultime inchieste.
Sì, esatto, e torniamo a parlarne alla luce di un'inchiesta di Fanpage, sì, ma in realtà il lavoro fatto dall'AMPI e in particolar modo da Giovanni Baldini, che parla stasera, qualche anno e qualche tempo, insomma, però torneremo a parlare stasera durante l'incontro che è realizzato in collaborazione con l'Arci di Firenze, sarà l'inaugurazione ufficiale della festa tra pochissimo.
Sì.
Daniele, siamo giunti alla
siamo
fine
giunti
di
alla
questa
fine
carrellata di novità.
Adesso
e anche
non mi sentirete per due mesi, quindi
esatto, a me
contenti.
Manchi già un po', no, perché sei veramente ormai, appunto, parlavamo di colonne portanti, ma tu sei una di quelle insieme a tantissimi.
Non potrò mai raggiungere i livelli tuoi, di Daniele e di altri.
Soltanto per disponibilità di tempo, ma figure, posso garantire che c'è sempre un'affezione grande verso la settima ossessione, sempre più grande e ormai irrinunciabile questa trasmissione.
Talmente grande
che
il prossimo anno trasmetteremo da Hollywood, non più da Piazza dei Ciompi.
La
novità del prossimo
anno. La notizia che ci stai dando, mi piace moltissimo.
No, meglio restare umili. Resto in Piazza dei Ciompi.
Meglio
fedele,
restare
fedele.
Sullo stesso fuso orario, sì, direi. Esatto. Mi sembra più semplice. Ma
magari vado a occupare la programmazione notturna di Nova Radio, vedi?
Come vuoi, insomma,
tengo sveglio
Stefano
che dovrà alle 3 del mattino collegarsi con Hollywood.
Beh, siccome ha già dei problemi di insonnia, secondo me gli fai un favore, si occupa in qualcosa e poi ridorme dopo, perfetto.
Prendi straordinario notturno, dai.
Già il piano è fatto, siamo prontissimi per queste novità. Ci risentiremo, come hai detto tu, alla fine di agosto, inizio settembre per le dirette da Venezia. Speriamo appunto che vada tutto così, come abbiamo detto, e poi tornerà la nuova stagione della settima ossessione.
Sempre
il mercoledì, poi insomma...
Seguiteci sui social, scoprirete la data esatta poi.
Canali aggiornatissimi nella settima ossessione sia su Instagram che su Facebook, lo ricordiamo.
Il prossimo anno saranno ancora più aggiornati, vi posso dire, ecco.
Io ti ringrazio, Daniele,
buona estate a voi.
Ci risentiamo a fine agosto.
Grazie, un saluto a tutti voi, buona estate.
Grazie.